Abbiamo visto come il testo, la lettura del Vangelo sia quella che catalizza un po' tutto il resto per la sua importanza anche teologica. Il Verbo parla del Verbo che si è fatto carne, quel Verbo che era in principio e era presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Anche la prima lettura avete visto questa personificazione della sapienza, e in un qualche modo ci prepara un po' a questo tema del Verbo. Infatti si parla di fissare, questa sapienza che fissa la tenda in Giacobbe, oppure fin da principio gli mi ha creata e mi ha stabilito questa tenda e io ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso. Quindi tutto un po' richiama questa sapienza, questo Verbo, questo Logos che in un qualche modo viene ad abitare in mezzo a noi. Ed è questo il bello. Anche il Salmo riprende già dal ritornello, ma soprattutto anche nel testo si ritorna con questa parola. Però la chiave che vorrei oggi prendere per entrare in questa riflessione è la seconda lettura. Ed è per questo allora che vorrei con voi riflettere su una tematica essenziale, soprattutto sul tema della speranza. Siamo nel Giubileo, si parla tanto di speranza, a mio avviso non è ben chiaro cosa sia la speranza cristiana. Ed è giusto che ci ritorniamo spesso. E vedete, una cosa essenziale da capire, beh, prima di tutto la possibilità, perché questo è il fondamento, la possibilità che abbiamo di incontrare Cristo. Cioè la possibilità che abbiamo, dico una cosa ancora più grande, di poter conoscere Dio, creatore dell'universo, colui che nulla può contenere, colui che è, non so, all'origine di tutto, non si può parlare di qualcosa di più grande. Beh, noi lo possiamo conoscere. Roba poco? Ma io direi che questa è tanta roba. Noi possiamo conoscere Dio. Secondo me non ce ne rendiamo conto. Perché il fatto che Dio si sia reso concretamente visibile, quello che i nostri occhi hanno visto, ricordate la prima lettera di Giovanni, quello che abbiamo potuto ascoltare, quello che abbiamo toccato con mano, noi vi annunciamo il Verbo della vita. Dio, noi possiamo conoscerlo, noi Dio possiamo incontrarlo, e questo è il passo decisivo. Io farei carte false, le ho fatte in parte, quindi, pur di conoscere Dio. Carte false nel senso di mettermi in gioco, di fare di tutto. Ma c'è qualcosa di più grande di poter conoscere Dio? Noi ci alziamo al mattino e abbiamo tante altre cose per la testa. E invece è lì che dovremmo correre subito. Un altro giorno per conoscere Dio. E ho questa possibilità perché nella misura in cui faccio l'esperienza di Cristo, io conosco Dio. Sentiamo a volte parlare i potenti. Pensate se uno di questi potenti vi dicesse: voglio conoscerti, sono a tua disposizione, desidero, niente a confronto di Cristo, però già ci farebbe sussultare, saremmo agitati, ci prepareremmo in un certo modo, abbiamo emozionati nel profondo del cuore perché capiamo che è un momento importante della vita. Beh, noi tutti i giorni abbiamo la possibilità perché Lui è disponibile, Lui si è fatto carne, Lui si vuol far conoscere, di conoscere Dio. E noi ci diamo da fare a fare tutt'altro. Ottimo, ottimo. Conoscere Dio, la seconda lettura dice proprio questo, ci dice anche cosa vuol dire sapienza, perché non c'è speranza senza sapienza, ricordiamocelo. Ci dice: vi dia uno spirito di sapienza, no? E di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Cos'è la sapienza? Arrivare ad una profonda conoscenza di Lui. illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati. Ed è qui il collegamento bello tra sapienza, conoscenza di Cristo e speranza. Cioè, non c'è speranza cristiana senza questa esperienza di conoscenza di Cristo. Ma per conoscere Cristo avviene un po' come si fa per le persone. Cioè, una persona non la conosci perché hai letto tutto su di lei. Conosci, il rivestimento. Non la conosci una persona perché hai sentito parlare di lei. Quante volte ho avuto persone che mi dicevano: ho sentito parlare in un certo modo, poi quando ho conosciuto questa persona ho visto che era molto diversa da quello che sentivo. Quindi è molto riduttivo, ingenuo, e a volte anche poco limpido, cioè un po' malizioso, pensare di conoscere una persona solo per quello che ti dicono gli altri. Si rischiano di fare errori enormi, enormi, perché poi a volte noi vogliamo pensare di quella persona una cosa, basta che sentiamo una cosa che è in linea con quello, allora è vera, ed è così, questo dico un po' malizioso. Non la conosci leggendo libri, non la conosci ascoltando quello che ti dicono, quello è solo una piccola parte. Per conoscere una persona devi passarci del tempo e devi stare con lei e devi in un qualche modo dialogare, lasciare, entrare in una relazione con questa persona. Allora sì che arrivi al cuore di questa persona. Così avviene con Cristo. Non basta leggere su Gesù, non basta sentire quello che ti dicono gli altri su Gesù. Se vuoi conoscere Lui, come ci dice qui la lettera agli Efesini, devi starci, devi passare tempo, passare ore, devi dialogare, devi entrare in relazione, devi lasciare altre cose che ti liberino il cuore per poterne fare l'esperienza. Se no non lo conosci mica. Rimane un'idea astratta, io mi faccio la mia vita umana con tutte le mie cose, vengo a messa, prego, eccetera, ma non lo conosci e quindi sei lontano dalla sapienza e sei lontano dalla speranza vera cristiana. Quindi capite come qui si gioca molto di quella che è la nostra esperienza di fede. Se noi non conosciamo Lui, rischiamo davvero di non capire la vita, perché sapienza è questa, e di non fare le scelte giuste. Non mi stancherò mai di dirvi che dobbiamo dare più tempo per stare con Gesù, nella preghiera, nel silenzio, nella meditazione, dare più tempo nella partecipazione all'Eucaristia, per chi può anche venire. Se mi dicessero che qui riusciamo a riempire ferialmente una chiesa, io ve la dico la messa, adesso riempirla, magari basta che sia a metà. Io ve la dico anche tutti i giorni, basta che ci siamo e che lo desideriamo. Perché l'Eucaristia è importante. Se volete conoscere Cristo, venite spesso a messa, ma non come un rito. Venite con un cuore aperto, disposto a lasciarsi convertire. Non venite come il giovane ricco, che è arrivato, aveva già tutto bene, ho fatto le mie cose, adesso vado anche a messa. No, venite disposti a lasciarvi dire da Gesù: lascia tutto e seguimi. Venite così a messa e allora capite che magari c'è da lasciare alcune cose, si entra in una relazione più profonda. Quello che gli ha proposto Cristo a questo tale era proprio quello: vieni che avremo una relazione più profonda. Non accontentarti di obbedire i comandamenti, di venire a messa. Voglio una relazione profonda con te, che tu mi possa conoscere. Capite? E questo ci introduce al tema della speranza cristiana. Che cos'è? Che cos'è la speranza cristiana? E speriamo, via, va un po' male, speriamo il Signore ci vuol bene, ci ha salvati, speriamo che tutto vada bene. Uno è affranto, uno ha un problema, uno ha una difficoltà. E due parole, non allarmarti, dai, cerca di sperare, cerca di guardare avanti. Ma è questa la speranza cristiana. La speranza cristiana, qui c'è la chiave, la seconda lettura. Avete sentito, benedetto sia Dio, Padre, Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con la benedizione. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi, immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà. Qua c'è il cuore della speranza cristiana. Cioè, sentirsi parte di un disegno grande. In Lui siamo stati scelti e facciamo parte di un disegno meraviglioso di salvezza e di amore. Questa è la speranza cristiana. Quando ti senti parte di qualcosa di grande, di qualcosa che è salvezza e benedizione, perché in Lui ci ha chiamati a essere santi, immacolati, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi. E quindi si affronta tutto. Non è, molti la riducono, sapete, la rendono piccolina, la speranza così è quasi avvilente. Pensate, come speranza hanno questa idea. Pensiamo, speriamo che mi vada bene, speriamo che non sia tutto qui. La riducono a loro, alla loro piccola esperienza, alla loro unica esperienza. Ma guarda che la speranza cristiana è sentirti parte di una storia immensa, non la tua piccola esperienza, ma la tua piccola esperienza diventa grande perché fa parte di un disegno grande. E allora non è solo chiusa lì, speriamo insomma che mi vada bene, che questa cosa, speriamo che, ma facciamo parte di qualcosa di più grande. Anche tutti questi richiami alla pace, tutte queste cose giuste, ma spesso viste in modo molto puntuale. La speranza non ci fa dire, beh, finisca questa, ma ci dà la consapevolezza che anche queste situazioni fanno parte di un disegno più grande. Ed è per quello che abbiamo fiducia che in un qualche modo possiamo arrivare poi a superare tutte queste crisi, perché il disegno in cui queste crisi sono inserite è un disegno di salvezza. Capite come a volte riduciamo le cose alle nostre cose, ma se non apri a un disegno immenso, allora è chiaro che il tuo problema, la tua difficoltà, messa dentro a un disegno così, ecco che la vedi in un modo nuovo, ecco che hai la speranza cristiana e vivi la speranza cristiana. Capite come è fondamentale ed essenziale entrare nella giusta prospettiva? Tra l'altro, di speranza cristiana parleremo anche alla scuola di preghiera in modo diverso. Ne abbiamo un po'. Quindi, credo che sia importante riuscire a cogliere questi aspetti. Ci cambiano, ci danno un respiro diverso, perché io ho la possibilità, primo, di conoscere Dio. Andate fuori oggi carichi di entusiasti, diteglielo a chi incontrate, se andate al bar e avete, oh, ma io posso conoscere Dio, ma vi rendete conto? E l'abbiamo portata tutti. Basta solo decidere di non fare altro per stare con Lui, passare del tempo con Lui. Vedrete come si ravviva la carità, come troveremo tempo per dare agli altri vicinanza, sostegno, come troveremo beni nostri che possiamo rinunciare alle nostre cose e condividerle. Vedrete che libertà dallo stare con Cristo e conoscerlo. E soprattutto vedrete che sapienza, vedrete come in tante situazioni la nostra vita si arricchirà di speranza. E non c'è momento, vedete, quando è che ci avviliamo? Quando arriva una difficoltà e ci sentiamo solo noi e vediamo solo la nostra difficoltà e vediamo solo il nostro problema. Ma quando ci sentiamo invece parte di un disegno grande, ci vuol ben altro perché ci avviliamo, ma abbiamo sempre gli occhi luminosi perché andiamo oltre il nostro problema e vediamo ciò che dà luce anche al nostro problema. Che il Signore ci illumini, ci permetta di vivere questa vera speranza cristiana, ci dia il dono della sua sapienza perché lo abbiamo incontrato e conosciuto.